Controradio, Newsline Estate.
Alle 18.45 minuti la linea alla redazione di Controradio. Una buonasera da Chiara Brilli in studio. In apertura, la politica ad una settimana dalla richiesta da parte della Procura di Firenze degli arresti domiciliari per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, con l'accusa di corruzione. La prima cittadina si dimette. Notizia dell'ultima ora all'indomani del Consiglio Comunale. Dopo un incontro con i vertici del Partito Democratico e alla vigilia dell'interrogatorio in programma per lunedì prossimo. Ma per i particolari, linea in diretta con il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Chiara, è incredibile, ma ci colleghiamo proprio nel momento in cui la sindaca esce l'ultima volta dal Palazzo Comunale, insomma, nel suo ruolo, anche se ci saranno 20 giorni ovviamente per ritirarle tecnicamente, però ha comunicato proprio qualche minuto fa alla sua giunta, convocando una giunta straordinaria che ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Ovviamente l'iter tecnico prevede che lo debba dire al Consiglio Comunale nella prossima seduta e poi ci saranno 20 giorni per ritirarle, però appare difficile in questo momento che la strada sia diversa da questa. Tutto è precipitato in poche ore, perché già ieri la sindaca, proprio ieri in Consiglio Comunale, aveva detto al Consiglio di volersi difendere, occupando appunto il ruolo di sindaca, di voler professare la sua innocenza anche ai magistrati nell'interrogatorio previsto per lunedì, nel quale, lo ricordiamo, c'è anche la richiesta di arresti domiciliari che i sostituti procuratori hanno chiesto al giudice per lei. Invece oggi è precipitato tutto. Che cosa è successo nella notte? Sarà difficile capirlo e ricostruirlo. Sicuramente sappiamo cosa è successo oggi, che sono arrivati in città i due deputati più vicini a Elvis Schlein e alla segreteria del partito, ovvero Emiliano Fossi, il segretario regionale del Partito Democratico, e Marco Purfaro, appunto, che fa parte delle persone che sono più vicine a Elvis Schlein. Ebbene, hanno avuto un colloquio con la sindaca molto lungo. Non sappiamo esattamente che cosa si sono detti, però certamente sarà maturata una decisione diversa da quella degli ultimi giorni, dell'ultima settimana. Tu dicevi, proprio una settimana fa arrivava l'avviso di garanzia per corruzione alla sindaca, proprio una settimana fa c'erano le perquisizioni in casa sua in comune, e invece oggi arriva una, appunto, decisione diversa di strategia e l'annuncio delle dimissioni. Una nota a latere importante: abbiamo avuto la notizia poc'anzi che questa mattina sarebbe stato raggiunto da un nuovo avviso di garanzia anche il vice sindaco della città di Prato, sempre del Partito Democratico, Simone Faggi, per false attestazioni ai PM. Quindi un quadro molto complicato, reso in questo momento ancora più vertiginoso dalla svolta degli ultimi minuti con l'annuncio di dimissioni della sindaca.
Grazie a Giorgio Bernardini. Davvero notizie che si accavallano, si modificano, i colpi di scena. Una vera e propria vicenda che ha innescato una valanga dal punto di vista politico, culminata, come abbiamo sentito, con le dimissioni della prima cittadina. Grazie al nostro corrispondente da Prato. Adesso invece ci spostiamo a Firenze, dove sono stati centinaia i lavoratori metalmeccanici, 3.000 secondo gli organizzatori, che hanno partecipato alla manifestazione indetta oggi a Firenze da FIM, FIOM e WILM nell'ambito dello sciopero nazionale di settore per il rinnovo del contratto. Un corteo che ha sfilato con striscioni e bandiere per le vie del centro, transitando dai Lungarni verso l'Oltrarno per arrivare in Piazza del Carmine, dove si sono tenuti i comizi conclusivi. A sfilare anche una delegazione di lavoratori e lavoratrici della Beko di Siena, avvertenza simbolo sul territorio con 9 mesi di trattativa e ora, dopo l'accordo, una nuova fase di mobilitazione. Sentiamo.
Stefano Borgogni, RSU della FIOM CGL della Beko di Siena.
Anche la Beko qui in piazza oggi con una doppia valenza, la vostra mobilitazione in difesa di un contratto, di una categoria, ma anche di un sito produttivo.
Sì, sicuramente siamo coinvolti doppiamente. Uno, perché abbiamo una nostra avvertenza in atto e quindi ci fa piacere sempre portarla al centro dell'attenzione. Due, perché noi che siamo in ammortizzatori sociali ormai da anni sappiamo quanto è importante il rinnovo contrattuale, perché ci permette comunque, i pochi giorni che lavoriamo, di guadagnare un salario adeguato, e se non ci fossero stati gli ultimi rinnovi contrattuali degli ultimi triennni saremmo veramente alla fame oggi.
Qual è la situazione in questo momento nel confronto anche con il governo, il tavolo istituzionale?
Allora, abbiamo raggiunto un accordo dopo 9 mesi di trattativa che prevede la cessazione della produzione nello stabilimento di Siena al 31/12/2025, ma noi rimarremo in carico all'azienda per altri 2 anni. Lo stabilimento lo dovrebbe comprare andare per ammissione del ministro Urso in Vitalia, dobbiamo trovare poi un soggetto che viene a fare industria. Questa è la nostra battaglia più importante, quindi è finita una fase, siamo arrivati a un accordo, abbiamo scongiurato i licenziamenti a breve, però ora inizia la fase più complicata, quella della reindustrializzazione.
Disagi nei trasporti in Toscana, con una raffica di voli cancellati a Firenze e Pisa a causa dello sciopero generale indetto per oggi a livello nazionale da USB Cube e altre sigle del sindacalismo di base. 23 voli in partenza dallo scalo fiorentino e altrettanti in arrivo sono stati annullati, così come 13 partenze e 3 arrivi a Pisa. Circa 300 persone in Piazza della Signoria per la presentazione sull'arengario di Palazzo Vecchio della nuova stagione del Teatro della Toscana da parte del direttore artistico Stefano Massini, insieme alla sindaca e presidente della Fondazione Sara Funaro. Tra i presenti anche i leader di Sinistra Italiana Fratoianni, il cantante Piero Pelù, membri dell'ex GKN di Campi, oltre a tutta la giunta comunale. Ieri tre componenti della commissione teatri del Ministero si sono dimessi contro un declassamento del Teatro della Toscana, ipotesi che ha sollevato dure prese di posizione da parte del PD e non solo di Funaro e Massini. Sentiamoli ai microfoni di Sandra Salvato.
Come ho detto anche ieri, quello che è successo è gravissimo e non è mai successo nella storia dei teatri che un pezzo importante di commissione si dimetta, e si dimetta dicendo anche che la decisione del declassamento avverrebbe per motivazioni pretestuose. Questo è un fatto che parla da solo. Io come sindaca di Firenze e come presidente del Teatro della Toscana difenderò sempre e comunque il teatro. Faremo di tutto in tutte le sedi istituzionali perché il valore e l'eccellenza del Teatro della Toscana venga difeso, perché queste penso che siano azioni assolutamente non condivisibili e azioni totalmente inqualificabili, e oggi la programmazione che verrà presentata parla da sé. Vogliono declassare il teatro? Noi abbiamo i cittadini e la città di Firenze che attraverso la programmazione e la qualità il teatro lo promuove.
Grandissima commedia, cioè la stessa commissione identica l'anno scorso valuta che la programmazione della Pergola abbia punteggio di qualità 29. Per essere declassati bisogna andare sotto il 9. Cioè vorrebbe dire che in un anno la stessa commissione decide che improvvisamente 20 punti di meno. Cosa è successo in questo anno? Che sono arrivato io, il pessimo, l'orrendo, lo schifoso, e quindi bisogna punirmi, bisogna dare una lezione. Accadeva in Bulgaria, accadeva qua, dove bruciavano Giordano Bruno a Roma e qua Gerolamo Savonarola. Accadeva qua. Le voci di dissenso si devono far tacere. 20 punti in meno è una farsa. Cioè, è una cosa che non ci si crede.
Controradio Newsline Sera.
Adesso la cronaca, intervento dei vigili del fuoco dalle 11.45 di oggi in via della Torre all'interno del parco del Mensola, alla periferia di Firenze, per un incendio di alcune baracche frequentate da persone senza fissa dimora. Si fa una stima di circa una trentina di persone, forse anche minori. Da quanto spiegato non ci sono state persone coinvolte, però durante il rogo sul posto un autobotte in supporto che ha effettuato lo spegnimento delle fiamme provvedendo allo smassamento poi dei materiali coinvolti, richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Incendio boschivo invece sulle colline, località di Piano del Quercione, nel comune di Massarosa. Oggi pomeriggio sul posto squadre antincendio, Croce Verde, Gruppo Frates, è intervenuto anche un elicottero della regione. In azione il sistema antincendi regionali, per circa un'ora e mezza è stata chiusa anche per precauzione la tratta del raccordo A12 A11 tra Lucca Ovest e Viareggio. L'incendio, riferiscono dal comune di Massarosa, adesso è spento. Sul posto volontari per la bonifica, operazioni che andranno avanti anche nelle prossime ore, ma la situazione è sotto controllo. Alle 18.54 minuti invece nella nostra newsline torniamo a parlare della vicenda di Vico Faro, dell'ordinanza di sgombero del centro di accoglienza per migranti della parrocchia in provincia di Pistoia. Ieri ai nostri microfoni il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha detto: dopo lo sgombero di Vico Faro nessuno sarà lasciato a piedi. Ma noi vogliamo fare il punto con Don Massimo Biancalani, in collegamento in diretta con noi. Ben trovato, buonasera Don Massimo.
Salve, buonasera.
Allora, stiamo parlando di una seconda ordinanza che ha destato una grande mobilitazione in sostegno del centro di accoglienza, sì, che viene ribadita come necessaria rispetto alla situazione igienico-sanitaria. Qual è il quadro della situazione al momento?
Quasi la situazione certamente complesso, difficile, dovuto a un sovraffollamento che non nascondiamo. Tuttavia la situazione, noi è tanto tempo che diciamo che doveva vedere con l'intervento, il sostegno, l'intervento comunque delle istituzioni per affrontare un problema che non si inventa Don Biancalani, è un problema che sui territori delle persone che fuoriescono dai percorsi e finiscono in strada e sono centinaia. Ecco, rispetto a quello che ha detto il sindaco, scusate, siamo in campagna. Rispetto a quello che ha detto il sindaco, rimango amareggiato ancora una volta e meravigliato per le sue parole, perché sono parole, diciamo, non motivate da una concreta presa anche di coscienza, da parte di consapevolezza da parte sua della situazione effettiva, ecco, anche a partire da un piano umanitario, no?
Cioè, lei dice sono
faro, ecco, per dire concretamente, insomma.
Cosa si dovrebbe fare? In realtà, rispetto a un'esperienza che è davvero stata inedita e straordinaria anche nella sua possibilità di sostegno, rispetto a qualcosa che forse va a interrompersi in un circolo non virtuoso ma vizioso di accoglienza che non prende in carico per poi garantire un reinserimento, no? Un sostegno davvero di questi ragazzi. Cosa ci vorrebbe per Vico Faro? Ci vorrebbe uno sgombero?
Allora,
ci vorrebbe...
Non tanto per Vico Faro, e per trovare una soluzione a questo fenomeno che è, ripeto ancora, in tutte le situazioni nel nostro paese, e in modo particolare per noi in Toscana, e quindi sul territorio della Piana. Servirebbe l'apertura di alcuni centri come il nostro, dove si fa accoglienza, non diciamo di bassa soglia, cioè le persone per motivi spesso amministrativi rimangono senza un sostegno, un rifugio, un aiuto, rimangono in strada, a poter offrire, ecco, un punto di riferimento per continuare a essere in qualche modo seguiti laddove appunto la legge, sostanzialmente il sistema nazionale della Bossi-Fini, abbandona le persone. Quindi avere più centri, costituire più centri di questo tipo di accoglienza e avviare anche un sistema di orientamento poi all'autonomia abitativa, all'autonomia i ragazzi stessi.
Quindi. E quindi ci sta dicendo, per far fronte all'emergenza, non uno sgombero ma più Vico Faro, più realtà di questo tipo di bassa soglia e poi un sostegno concreto rispetto a quello che è un percorso di inserimento sociale.
E poi immaginare delle soluzioni di per consentire ai ragazzi di uscire da questi centri e avviarsi appunto agli affitti, non so, ci vorrebbe anche delle politiche della casa, e sappiamo essere politiche non presenti, difficili, insomma.
Senta, abbiamo parlato del sindaco, dal punto di vista invece del rapporto e dell'interlocuzione con il vescovo, com'è la situazione? Si è detto disponibile per prendere in carico e per sostenere?
La diocesi, la diocesi è scesa in campo, ecco, fortunatamente già un certo numero di persone sono state ricollocate nel centro Caritas, in prospettiva ce ne sono altre, però tuttavia anche a Caritas, anche alla diocesi, al vescovo, chiediamo di farsi carico di una progettualità complessiva, perché altrimenti rischiamo di trovare una soluzione che alla fine potrebbero risultare provvisorie, temporanee.
Insomma, lei ribadisce, non è il caso Vico Faro, è il fenomeno che deve essere gestito nel suo complesso.
Vico Faro, è il caso Vico Faro, perché noi abbiamo osato entrare in un, e comunque gettare un fascio di luce su una situazione che c'è, ripeto, dappertutto, non solo in Toscana ma anche in una Toscana. Quindi tutto il fenomeno dei ragazzi abbandonati sono alle cascine, per esempio tutto il fenomeno dei ragazzi che fuoriescono dalla detenzione, dal carcere, spesso sono lasciati in strada, no? Quindi occorre delle esperienze, sviluppare. No, il nostro è un modello, è un esempio, non è detto si debba per forza seguire in modo, però ha funzionato, perché quello che dimenticavo, ti dispiace molto anche del sindaco, ma rammenta, è che è vero, ci sono difficoltà, ma noi in questi 10 anni abbiamo tirato fuori, potremmo dire, dalla melma centinaia di persone, e grazie anche ad una rete di volontariato puro, perché qui non abbiamo, ci possiamo permettere operatori, ricordo a tutti che non abbiamo risorse istituzionali, quindi tutta la nostra vicenda è stata retta dall'opera di numerosi volontari che hanno dato tempo, denaro, veramente è stata una cosa meravigliosa. Veramente la mia speranza è quella di poter continuare, perché comunque al di là di questo i bisogni ancora tutti i giorni si presenta qualcuno a chiedere aiuto, perché non sanno dove andare, non sanno. Quindi dico sempre, allora, a questo punto dobbiamo tutti domandarci: è meglio avere Vico Faro, possibilmente più Vico Faro, comunque anche Vico Faro in questa situazione, oppure è meglio lasciarli in strada? Ecco, io
credo. Questa è la domanda alla quale la politica e le istituzioni devono rispondere. Grazie, Don Massimo Biancalani.
Sì, certamente. Niente, grazie a voi. Buona serata a tutti e a tutte.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it e sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco, Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera, area ristoro, a cura dei circoli Arci, mercatino, spazio bimbi e laboratori, con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A15, 5 km di coda tra Ulla e l'allacciamento con la 12 verso La Spezia e 2 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisareggello. In A11 verso Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est, 3 km di coda per un incidente al chilometro 19 tra Prato Ovest e Pistoia. Qui si sono formati anche rallentamenti per curiosi in direzione opposta. Verso Firenze rallentamenti tra Capannori e Montecatini Terme e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 rallentamenti tra Pisa Nord e Versilia verso Genova. In Fipino in direzione mare code tra Firenze Scandicci e La Strassigna e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est e tra Empoli e San Miniato. Sul raccordo Siena a Firenze code per lavori tra Impruneta, Gravenchianti e San Casciano Val di Pesa verso Siena. Sulla tangenziale ovest di Siena, rallentamenti per lavori tra Siena Acqua Calda e Siena Ovest in direzione sud. Per uno sciopero nazionale fino alle 21 di oggi, i treni possono subire cancellazioni e variazioni. Lo sciopero riguarda anche bus di autolinee toscane e la tranvia a Firenze, il cui servizio è garantito fino alle 20. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Alle 19 passate da 7 minuti vogliamo dedicare un approfondimento nell'ambito del nostro spazio City Gaza, la Toscana per la Palestina, con un vero e proprio speciale, un libro che è un viaggio per conoscere una terra, un popolo, una lotta attraverso anche il suo cibo, i suoi ingredienti, i suoi sapori, odori, colori, la sua memoria e resistenza culinaria. La malnutrizione infantile sta subendo un aumento vertiginoso nella striscia di Gaza. Secondo l'UNICEF, nel solo mese di maggio 5.119 bambini di età compresa tra i 6 mesi e 5 anni hanno ricevuto cure per malnutrizione acuta. Questo porta il totale ad oltre 16.000 casi dall'inizio dell'anno. E mentre la fame è utilizzata come arma di distruzione di massa, vogliamo dunque ridare voce al cibo attraverso questo diario di viaggio tra mercati, ricette, tradizioni, feste, accoglienza, tutti ingredienti di una vita normale ma in un paese sotto occupazione e sterminio. Lo abbiamo fatto con due autrici, le due autrici di Pop Palestine, Viaggio nella cucina popolare palestinese, edizioni Meltemi di Fida Abu Hamdiha e Silvia Chiarantini, illustrazioni di Alessandra Cinquemani. Le abbiamo intervistate.
La domanda ce la poniamo spesso, sempre, anche soprattutto quando c'è da fare da mangiare, c'è quando c'è da parlare della bellezza del cibo. Come si fa a parlare della bellezza dell'atmosfera che crea il cibo nel momento in cui sappiamo che quando siamo in Italia e dall'altra sponda del Mediterraneo c'è gente che sta morendo di fame, e quando sono in Palestina, ma sono a pochi chilometri da me e non possono trovare cibo, o anche pochi ingredienti per fare il piatto più semplice della cultura palestinese, ma anche per creare un piatto semplice non hanno ingredienti, ma non hanno anche tutte le attrezzature che sono legate al cibo. E sappiamo che questo è dovuto non a calamità naturali, a problemi, a siccità. Questa è voluto perché la fame si usa come arma bellica, e chi sta pagando il prezzo più alto sono i civili e soprattutto i bambini. Scarseggia il latte per i neonati negli ospedali, e questo anche mette in agitazione la persona, che insomma il cibo deve essere una cosa bella, il cibo unisce, il cibo anche uno strumento di comunicazione, ma usare una cosa così bella, così buona come arma è bruttissimo.
E proprio per questo, proprio perché il cibo è una cosa bella, una cosa buona e può unire, Silvia giustamente ci ha sollecitato per proporci questo viaggio che noi stiamo facendo stasera attraverso la cucina palestinese, per conoscerlo ancora di più, questo popolo. E come dicevamo, Silvia Chiarantini, il vostro libro è un veicolo, no? Un mezzo che possa facilitare una maggior conoscenza e anche convivenza, quindi è in qualche modo un messaggio di pace.
Sì, è assolutamente un messaggio di pace, però in questo momento è anche un messaggio di memoria, perché soprattutto il capitolo dedicato a Gaza di questo libro è a questo punto un ricordo di un'esistenza che non c'è più, di un paese che non c'è più. Tutto il capitolo di Gaza era le ricette di Gaza erano raccolte da Majid, una ragazza che avevo conosciuto io quando ero stata a Gaza qualche anno prima, e lei è uscita, ora fortunatamente sono usciti anche i suoi genitori, ma ha una famiglia completamente sterminata, e Khan Yunis, dove lei viveva, è un quartiere che non esiste più, veramente un mattone sull'altro, e non esiste più la vita che racconta del padre che la mattina si alzava presto, andava dai pescatori sulla spiaggia per fare sport, comprava il pesce, tornava a casa, quella quotidianità che è distrutta ed è anche un memoricidio di tradizioni e di cultura. Confida diciamo sempre che in questo imbarazzo che abbiamo oggi nel parlare della cucina, perché davvero questo libro è stato fatto per celebrare la festosità che hanno i palestinesi nel condividere il cibo, e non avremmo mai pensato che di dover addirittura cambiare le definizioni delle parole, perché anche il cibo è un termine adesso che quasi ha cambiato la sua definizione. E però vogliamo sempre pensare che la cucina palestinese è una cucina sospesa, cioè che riprenderà la sua bellezza dal momento in cui si è interrotta.
Insomma. Qual è una pietanza, un piatto simbolo che anche nell'odore stesso rimanda subito, Fida, alla tua terra, al tuo popolo?
Sono più gli ingredienti che mi rimandano al mio popolo. L'odore dello zatar ovviamente mi rimanda alla Palestina subito, ecco, rimanda tutti, credo. Ma l'odore anche del caffè rimanda alla Palestina, anche se non è un prodotto autoctono palestinese, però il caffè che è legato a tante occasioni in Palestina, e questo odore quando lo sento mi porta a casa, mi porta nel mio quartiere, nella mia città natale, Hebron, perché mi ricordo quando ero piccola passeggiavo per le vie della città vecchie che adesso sono chiuse a causa dell'occupazione ovviamente. Mi rimanda in quei posti dell'infanzia, perché lo sentivo tostare questo caffè, poi macinare il caffè al cardamomo. Tutto questo mi manda in Palestina, a casa.
Il viaggio, dicevamo, è iniziato nel 2013, se non sbaglio, proprio da Hebron. È stato un viaggio a tappe, un viaggio per capitoli dedicati a ogni città. Come l'avete pensato?
L'abbiamo pensato come una raccolta di ricette direttamente dalle persone, perché in Palestina, come in Italia, esistono veramente falangi armate sulla cucina, chi ci mette un po' come la carbonara, chi ci mette un ingrediente, chi un altro, e quindi non volevamo assumerci la responsabilità di dare delle ricette originali di cucina palestinese. Quindi ogni ricetta è legata a una persona, che è la persona che ci ha fornito quella ricetta, proprio per non assumersi questa onerosa responsabilità. E è un diario di viaggio, perché al tempo veramente pensavamo che fosse importante per sapere quello che succede in Palestina, perché oggi non lo sappiamo, nel senso non ci sono giornalisti a Gaza, e non lo sapevamo veramente neanche 10 anni fa, neanche prima, perché insomma ora abbiamo proprio la conferma che i media e l'informazione europea ha dei grossi problemi proprio di onestà, e quindi volevamo sollecitare le persone ad andare a viaggiare, per cui è un libro di cucina, un diario di viaggio e anche una parola ai palestinesi, perché l'obiettivo era anche quello di far parlare i palestinesi, perché anche oggi tutti noi abbiamo delle grandi teorie e soluzioni per mettere in pace il mondo, però che cosa desiderano i palestinesi nessuno glielo va mai a chiedere. Quindi c'è questo anche proprio colonialismo delle idee, colonialismo del destino, non so come chiamarlo. E sì, doveva essere questo, un diario di viaggio, proprio per far andare le persone in Palestina. Oggi è molto più complicato, però al tempo era questo l'obiettivo.
Vogliamo raccontare anche una ricetta che in qualche modo possa sollecitare tante visioni di questa terra. Cerchiamo di portarla qui, la Palestina, portarla. Voi lo fate anche nel proporre delle sessioni di cucina, nel fare iniziative i cui finanziamenti poi vengono devoluti in parte all'Associazione Italia-Palestina. Insomma, siete mobilitate attraverso questo, appunto, libro, questo strumento, queste vostre conoscenze. Attiviamo una curiosità anche nel pubblico attraverso una ricetta.
Ci sono tante le ricette che sollecitano, però sollecitano comunque e portano anche in Palestina. Però adesso a me viene in mente questo piatto palestinese semplicissimo, la mujaddara. Mujaddara è un piatto vegano, è composto da 3 ingredienti principali: la cipolla, le lenticchie e il burgul. Si cuociono ovviamente tanto olio d'oliva, si cuociono le lenticchie e poi dopo si aggiunge il burgul, la quantità 1 a 1, e mentre aspettiamo queste due, che insomma il burgul assorba tutta l'acqua, cuociamo o caramelliamo la cipolla con olio di oliva e poi come spezie mettiamo un po' di cumino nel piatto, perché nella cucina palestinese si usa il cumino, e mettiamo anche un po' di sale, e questo il piatto è fatto. Poi lo mettiamo su un piatto e sopra questo piatto mettiamo anche la cipolla. Volendo anche possiamo mischiare la cipolla con il burgul e le lenticchie. E questo è il piatto che...
Ricordiamo anche cos'è il burgul per chi non conosce.
Ecco, è un grano spezzato, è un grano precotto, e si trova facilmente adesso in Italia.
E cosa succede quando proponete questi piatti? C'è un pubblico e anche ci sono protagonisti anche di origine palestinese che con voi tornano un po', no? Attraverso i sapori a casa.
Sì, allora questo libro è servito anche per i cosiddetti palestinesi della diaspora, cioè i palestinesi che nel 48, alla nascita dello Stato di Israele, sono stati obbligati a lasciare il loro paese, e quindi anche per loro è un modo di ritrovare un pezzo della loro identità. Perché è un'identità fatta di racconti, di storie, però ecco, a volte ci hanno detto ho ritrovato la ricetta, la nonna che mi aveva detto, ma non avevo mai capito come farlo. E quindi è un libro che c'ha molti e diversi tipi di lettori e lettrici, anche perché è un libro che accompagna le persone anche nella storia della Palestina, e anche nella letteratura e nella poesia della Palestina, perché un'altra cosa che spesso viene dimenticata è che la Palestina è una terra di poeti e poete e di scrittori e scrittrici, e ci sono tantissime citazioni infatti nel libro, proprio perché sempre un po' per la volontà di lasciare la voce ai palestinesi e poi per far vedere quanta cultura e quanta poesia c'è poi nella lingua araba della Palestina, perché i palestinesi anche per dire ciao, come stai, grazie, e fanno queste frasi poetiche con un sacco di aggettivi, benedizioni.
Facciamocelo dire da Fida. Ciao, come stai?
Marhaba, kif halek?
Ha ragione Silvia, assolutamente, è un viaggio anche in queste poche parole. Tutto questo è contenuto in un libro che però appunto è fortemente legato alle città che emergono nella descrizione attraverso le ricette. Parliamo un attimo di Gerusalemme, questo legame viscerale con Gerusalemme dei palestinesi, Fida.
Qui hai toccato proprio, hai messo il dito nella piega, perché a Gerusalemme mia madre è di Gerusalemme, nata e cresciuta a Gerusalemme, poi si è sposata con mio padre e si è trasferita a Hebron. Quindi in estate, durante le feste, noi siamo sempre andati a Gerusalemme. Poi io ho fatto 2 anni di scuola a Gerusalemme. È difficile, una cosa che spezza il cuore, sapere che questa città, anche legata alla mia infanzia, a vederla ridotta così e poi a vederla chiusa davanti a me, questo è insopportabile, è molto doloroso. E al di là della sua importanza religiosa per i musulmani, ma per i cristiani, per tutti, ma dal punto di vista proprio di una persona, di una che ha passato la sua infanzia, è molto doloroso vederla è così, cioè al di là della politica, di tutto quello che sta succedendo, perché se un giorno, non so da dove vieni, ma un giorno chiudono la porta e ti dicono no, in questo posto non puoi più andare, devi fare un permesso, però devi convincerci di avere questo, per darti questo permesso. Quindi tutto si smonta davanti ai tuoi occhi e rimangono i ricordi, però non posso più tornare nei posti dove io sono andata, la casa di mio nonno,
le passeggiate che facevamo, facevo sport al YMCA a Gerusalemme, quindi andavo con tutte le difficoltà, però andavo a fare sport a Gerusalemme. Tutte queste cose sono, vedi, le porte sono chiuse e non solo questo, diventi tu l'estraneo a questi posti che erano, che sono posti che fanno parte di noi, della mia, mia memoria, di me, insomma, sicuramente hanno, ho l'effetto di Gerusalemme dappertutto su di me, ma anche un po' di accento, di cose, perché noi a, per esempio a Hebron dicevamo delle parole che erano leggermente diverse dall'accento che si diceva a Gerusalemme, si parlava, si parla a Gerusalemme perché la mamma è di Gerusalemme.
Vogliamo citare anche Don Pasta che ha curato la prefazione, caro nostro ascoltatore e le nostre ascoltatrici. Nessuno immagina che ci sia una vita oltre la guerra, che esista una cucina che non sia da campo. Questo veniva detto al momento della pubblicazione, quanto mai reale adesso. Però il cibo e ricordare e far rivivere attraverso i sapori è una forma di resistenza.
Assolutamente. È una forma di resistenza a continuare con le proprie tradizioni e le proprie abitudini, resistere nella propria terra. Io la guardo la Palestina perché non, insomma, ovviamente non sono palestinese, quindi sono una spettatrice, e devo dire che il legame dei palestinesi con la propria terra non l'ho mai visto da nessuna parte. Vengo anche da una famiglia di contadini, ma quel legame lì profondo con la terra, con gli ulivi, non l'ho visto in altri popoli. E infatti c'è questo senso di, per i palestinesi la terra non è mai una proprietà, anche quando rivendicano la proprietà delle case, dei terreni, documenti che ritrovano di case a loro appartenute che sono state sottratte. Però è sempre, è il possesso, non la proprietà per i palestinesi della, della terra. E tu citavi Don Pasta, ovviamente Don Pasta per noi è stata una guida nel fare questo libro, perché è un metodo di ricerca che ha sempre avuto Daniele, ovvero Don Pasta, quello di andare dalle persone, conoscerle e da loro sapere che cos'è la cucina, anche perché spesso la cucina viene un po' veramente lasciata alle donne nel loro sinello, ma un po' è successo anche a me a Fidà, nell'ambito proprio della Palestina, del movimento della Palestina, perché noi occupandoci di cucina effettivamente siamo un po' delle attiviste di serie B, perché non è che ci occupiamo di politica, di grandi temi di geopolitica e insomma, e di tavoli di conferenze, e quindi abbiamo sentito che la cucina, insomma, per qualcuno non era un tema così importante, mentre la cucina restituisce la vita, la quotidianità delle persone e riesce anche a creare quell'empatia che verso i palestinesi francamente non so perché, ma non si è mai avuta, ecco, diciamo che l'Occidente verso i palestinesi empatia ne ha sempre avuta molto poca, se si fa eccezione per questo mese che abbiamo percepito, insomma, delle reazioni eccezionali. Poi anche resistenza rispetto a alcuni ingredienti, per esempio lo za'atar, che è questo timo di cui parlava Fidà, è un atto di resistenza perché Israele ha vietato ai palestinesi in Cisgiordania, per cui in quello che dovrebbe essere questo futuro stato palestinese, ma che è più un gruviera che un vero e proprio stato, perché ci sono le colonie messe ovunque, e questo timo che Israele molti anni fa ha deciso che non poteva essere più coltivato perché era pericoloso toglierlo dalla raccoglierlo perché minava la l'ecologia, le biodiversità, che oggi, insomma, questa difesa dell'ambiente fa ovviamente un po' ridere, e quindi per i palestinesi continuare ad andare a raccogliere lo za'atar è un atto assolutamente di resistenza.
Un viaggio alla fine del mondo sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane. Tour di 2 settimane in Argentina, dalle cascate di Iguazú ai confini col Brasile al Perito Moreno, il ghiacciaio che cade nel lago. Da Buenos Aires con il suo tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo. E l'incredibile fauna del Sud America, guanaci, balene, nandù, pinguini, condor, leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio della vita. In compagnia di Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenze e iscrizioni 1° luglio o ad esaurimento posti.
Radio.
E alle 19:27 minuti un'ultima segnalazione per chiudere questo nostro spazio City Gaza. Vogliamo segnalarvi un evento che si terrà a Montespertoli questa sera. Quale speranza per il futuro della Palestina? Samuela Marconcini, ricercatrice in storia degli ebrei in Italia, Pamela Puccio, operatrice sanitaria di Emergency di ritorno da Gaza, la regista di Teatro Reportage, con testimonianze dalla Cisgiordania, ingresso libero Casa del Popolo di Montespertoli questa sera. Alle 21 inviateci le vostre segnalazioni di eventi sul territorio a redazione@controradio.it. Veniamo invece al Toscana Pride. La comunità torna a sfilare per chiedere diritti e libertà di orientamento sessuale contro ogni discriminazione. Quest'anno per la parata, appuntamento alle 16 di domani in piazza del Mercato Nuovo. Abbattiamo muri, tessiamo futuri, è il claim del manifesto. Ai nostri microfoni Ines Wasi dell'associazione Quinta Eride, che racconta anche della festa che ci sarà dopo il Pride al Capanno 17 di Via Genova.
È un appuntamento importantissimo, noi siamo super emozionati, super felici di poter festeggiare una parata così importante per i temi e anche per lo statuto che è stato scritto con tutte le altre associazioni, e siamo contentissimi di poterlo festeggiare nella nostra città, soprattutto perché è la prima volta che viene organizzato nella provincia di Prato. Poi Prato ha sempre avuto mille facce che sono sempre molto vicine anche a delle realtà di città molto più grandi, sempre multiculturale, multietnica, quindi è bello anche vedere questo tipo di diversità. Praticamente subito dopo la parata, a 10 minuti dal centro di Prato, inizierà la festa al Capanno 17. Ci sarà prima il fuori, dove ci sarà un DJ set del cibo a disposizione, il food truck da bere, e ci saranno già all'esterno del locale delle performance, quindi fino a che non tramonta il sole noi saremo sicuramente lì. Alle 23 si apriranno le porte del locale all'interno e si alterneranno una line up di 3 DJ, e soltanto per questa occasione siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di oltre 15 performer. Quindi ci saranno tantissime performance di ogni tipo, come burlesque, shibari, canto e ballo, tutto dal vivo. Faremo proprio delle grandissime esibizioni.
In conclusione uno sguardo al meteo per domani: cielo sereno in mattinata, nel pomeriggio aumento dell'instabilità con possibili rovesci, venti deboli, mari poco mossi, temperature minime stazionarie, massime lieve diminuzione. Tra qualche istante la linea Milano per il GR di Popolare Network. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.
Guerra tra Israele e Iran. A Ginevra è appena finito un incontro tra il ministro degli esteri di Teheran e quelli di Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea, da capire se ci saranno segnali di ripresa dei